Però hanno detto i fratelli che registrano, se possono per favore aumentare il volume, non so se è un problema passato o presente, loro li ascoltano con un livello basso, fanno un po' fatica. Ho dato quello che mi hanno detto di dirvi. Voglio invitarvi ad aprire nella prima Corinzi, capitolo 11, versetto 25. Strano in questi giorni radunarci solo la domenica. Sinceramente, vi dico, mi sento un po' smarrito. Provo un senso di smarrimento, non so voi. Insomma, la domenica sembra quasi un po' come dei religiosi. Insomma, grazie a Dio che non è per sempre. Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 25. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto, lo ripeto, è il nuovo patto nel mio sangue. Quindi ci troviamo dinanzi a un simbolo che ci ricorda un nuovo patto. Ok? Adesso venite con me in Efesini capitolo 3. Efesini 3. Leggiamo i primi due versetti. L'Apostolo Paolo si esprime in questo modo: per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi. Qui vediamo un'altra verità. Paolo parla di un periodo chiamato la dispensazione della grazia. Allora, di cosa parleremo questa mattina? Voglio parlarvi della dispensazione della Chiesa. Cercherò di non usare tecnicismi inutili, cercherò di essere semplice e cercherò brevemente, perché è un argomento molto vasto. Allora, abbiamo letto che il vino, il calice, ci ricorda un nuovo patto. Allora dobbiamo spiegare che cos'è un patto o che cos'è questo nuovo patto. Poi dobbiamo vedere che cosa caratterizza questo nuovo patto e a che cosa è legato un patto. Allora, un patto è sempre legato a un periodo di tempo. Abbiamo letto in Efesini capitolo 3 che c'è una dispensazione, un sinonimo è, potremmo usare, un'economia, se volete, un periodo di tempo, sono tutti sinonimi, ok? Quindi un patto è legato a un periodo di tempo preciso, ben determinato, scandito nella scrittura. Un periodo di tempo che inizia in un dato momento e termina in un altro dato momento. Che cos'è la dispensazione, quindi? Che cos'è? Di cosa ci vuole parlare la dispensazione? E vedremo la dispensazione della Chiesa, che è legata a questo nuovo patto che noi esprimiamo attraverso il calice. Che cos'è una dispensazione? Noi dobbiamo ricordarci, fratelli e sorelle, che la Bibbia è la storia dell'umanità. Dalla Genesi all'Apocalisse, la Bibbia parla in modo preciso, anche sintetico, perché ha degli obiettivi, parla del primo uomo fino alla fine di tutte le cose, fino all'inizio, se vogliamo, dello stato eterno. Quindi la Bibbia è la storia dell'umanità e la Bibbia è anche la storia, il racconto di come Dio ha ideato e stabilito, messo in atto la salvezza. Quindi la Bibbia ci ricorda per tappe una salvezza che Dio ha messo in atto nel momento in cui il peccato è entrato nel mondo e ha rovinato tutto. Quindi la Bibbia è l'insieme del progetto di Dio, la Bibbia è la storia di tutta l'umanità, dal primo giorno all'ultimo giorno. Ricordiamoci questo. Che cos'è quindi una dispensazione? Una dispensazione è un periodo di tempo preciso nella quale Dio rivela all'uomo, rivela delle verità spirituali, ok, adesso vedremo alcune cose, e in questo periodo, in questa dispensazione, che cosa fa Dio? Mette in atto, diciamo, delle azioni a favore dell'uomo. Ogni dispensazione che troviamo nella scrittura, a mio avviso ce ne sono almeno 8, ogni dispensazione è sempre legato a un patto. Che cos'è un patto? Un patto è un accordo fra due parti, ok? Quindi c'è una parte, in questo caso Dio, che fa un accordo con l'altra parte, l'uomo. Di cosa ci parla il fatto che ci sono molte dispensazioni fra le tante cose e molti patti? Ripeto, almeno 8. Di cosa ci parla questo? Ci parla, se ci pensiamo bene, quando nasce un nuovo patto, fratelli e sorelle? Quando il patto precedente viene rotto. Siete d'accordo? E perché un patto viene rotto? Ci avete mai pensato? Per l'infedeltà di una delle due parti, in questo caso l'uomo. Allora un patto si rompe perché l'uomo viene meno alle condizioni che Dio stabilisce. Rotto questo patto, che cosa accade? Dio non lascia l'uomo nella stessa condizione, ne fa un altro di patto, ok? Quindi ci sono vari patti che ci parlano di che cosa, fratelli e sorelle? Della misericordia di Dio. Dio che non si ferma davanti ai nostri peccati, Dio che non si è fermato davanti alle nostre trasgressioni, ma Dio ha sempre cercato l'uomo, ha sempre dato una via d'uscita all'uomo, chiaramente con delle condizioni ben precise. Questo è, diciamo, la caratteristica del patto. Voglio ricordare anche che ci sono due tipologie di patti. Quando noi guardiamo i patti nella scrittura, possono essere, per semplificare, raggruppati in due tipologie. C'è una tipologia detta propriamente patti condizionati, cioè che c'è una parte che deve fare Dio e una parte che deve fare l'uomo, ok? Poi ci sono dei patti incondizionati. La cena ci parla di questo patto incondizionato. Perché incondizionato? C'è sempre una parte che fa Dio, c'è sempre una parte che fa l'uomo, ma una volta che l'uomo accetta questo patto, entra in questo patto, non può più uscire da questo patto. Vi faccio un esempio. Quando un credente accetta Gesù Cristo, un non credente accetta Gesù Cristo nella sua vita, lui entra in questo nuovo patto. E questo nuovo patto, una caratteristica di questo nuovo patto è che la salvezza non si perde, ad esempio. Ci sono altre caratteristiche che adesso vedremo. Quindi non perdiamo la salvezza, è chiaro questo? Perché? Perché è un patto incondizionato. Anche se noi peccassimo, anche se noi per qualche ragione, e lo sappiamo, la scrittura dice che il giusto pecca 7 volte al giorno, cadiamo, ecco, noi non perdiamo le conseguenze positive di questo patto. Perché? Perché Dio rimane fedele. Io ve li voglio riassumere velocemente questi patti. Allora, il primo patto è il patto dell'innocenza, ci parla prima della caduta, del capitolo 3, dell'avvento del peccato. Il patto è edenico, quindi dispensazione dell'innocenza, il patto edenico. Poi c'è l'età o l'economia o la dispensazione della coscienza, fino a Noè, e il patto è adamitico. Poi c'è l'età del governo umano, il patto è noetico, fatto con Noè. Poi c'è l'età della promessa o la dispensazione della promessa fatta ad Abramo, e il patto è abramitico. Poi c'è la dispensazione della legge o vecchio patto, che si divide in 3 patti, ed è appunto il vecchio patto, patto mosaico, palestinese e davitico. Poi c'è la dispensazione della Chiesa o della grazia, il patto è la cena del Signore. Poi c'è un'altra dispensazione, a mio avviso, che è la dispensazione della grande tribolazione, un momento che inizia, durerà 7 anni, con dei contenuti spirituali precisi, e anche in quel periodo difficile, disastroso, Dio opererà per la salvezza dell'uomo. Poi c'è l'età o la dispensazione del regno, quindi ci parla del millennio, e poi si entrerà nello stato eterno. È bellissimo questo, perché Dio si rivela in modo cronologico. Che cosa possiamo capire da questo, fratelli? Che noi oggi, avendo una rivelazione completa, una rivelazione maggiore rispetto agli uomini del passato, sebbene anche gli uomini del passato sono inescusabili davanti a Dio, beh, anche noi possiamo dire che a motivo di questa rivelazione progressiva, cronologica, maggiore, chiamiamola così, noi siamo più responsabili di persone che sono vissuti prima di noi. Noi abbiamo una responsabilità maggiore, perché in mano noi abbiamo tutta la rivelazione di Dio. Dio si rivela all'uomo sempre in modo cronologico, progressivo, sempre di più. Lo scopo di Dio è portare l'uomo alla salvezza. Che cosa dobbiamo dire ancora? Io voglio fare ancora una precisazione. Abbiamo letto che è la dispensazione della grazia. È la dispensazione, il periodo della grazia, un periodo particolare, quello della Chiesa, che ha un inizio e una fine. Però è anche vero che tutte le dispensazioni, o meglio, tutta la salvezza, sempre il concetto di salvezza, è per grazia. Cosa voglio dire? Voglio dire che il primo uomo che è stato salvato sempre per grazia mediante la fede. Così l'ultimo uomo che vivrà sarà sempre salvato per grazia mediante la fede. Non è mai per opere, l'abbiamo visto, lo sappiamo in Romani capitolo 3, Efesini capitolo 2, la salvezza non è mai per opere in nessun momento della storia biblica, ma è sempre per grazia mediante la fede. Questo concetto dove lo troviamo? In tutta la parola, ma lo troviamo ad esempio in Ebrei capitolo 11, quando ci parla della fede di questi uomini. Ok, ci parla ad esempio l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 4, quando prende ad esempio per spiegare la giustificazione, vi ricordate, Abramo e Davide, prende questi due uomini dell'Antico Patto. Perché? Perché la salvezza è sempre per grazia mediante la fede, non dobbiamo mai dimenticarlo. Allora, due parole intorno a questo periodo meraviglioso nel quale noi viviamo. È un periodo speciale, particolare. Perché? Perché Gesù Cristo è venuto nel mondo, ok? Ha dato la sua vita, è risorto, e quindi tutto questo è un fatto storico. Per cui a questo fatto storico nella quale noi viviamo ci sono delle conseguenze straordinarie, straordinarie. Allora, quando inizia il periodo della Chiesa? Il periodo della Chiesa inizia la Pentecoste, cioè Atti capitolo 2. Lì c'è l'inizio di questo periodo nella quale noi viviamo ancora. E in questo periodo c'è una particolarità, l'avvento cosiddetto dello Spirito Santo nel mondo. Non è proprio preciso dire così, perché lo Spirito Santo era sempre in azione nel mondo, ha sempre portato una testimonianza nell'intimo del cuore dell'uomo. Cosa si intende per avvento dello Spirito Santo nel mondo? Noi dobbiamo intendere, fratelli e sorelle, l'abitazione dello Spirito Santo nel cuore dei peccatori che si ravvedono. Tutti coloro i quali in questo periodo accettano Gesù Cristo nel loro cuore, a differenza degli altri periodi, nelle altre economie, o che altre dispensazioni, Dio, lo Spirito Santo, va ad abitare nel cuore dell'uomo. È bellissimo questo fatto, è un fatto straordinario, unico. Mentre prima, sapete, nell'Antico Testamento, diciamo in modo così grossolano, solo tre categorie di persone potevano ricevere e essere coperte dallo Spirito Santo, i re, i sacerdoti e i profeti, ed era condizionato dalla loro ubbidienza. Nel momento in cui loro disubbidivano, lo Spirito di Dio si allontanava da loro. Vi ricordate ad esempio Saul? Vi ricordate? A un certo punto Dio si è allontanato da lui. E uno spirito malvagio si possessò di lui. Vi ricordate il Salmo 51, quando Davide prega in seguito ai peccati che lui ha commesso? Vi ricordate come prega? Signore, ti prego, non togliermi lo Spirito tuo Santo. Se noi non ragionassimo per dispensazioni, dovremmo dire questo. Dovremmo dire che lo Spirito di Dio, nel momento in cui noi pecchiamo, ci può essere tolto. Ma non è così. Se oggi accadesse questo, significherebbe, fratelli e sorelle, che noi perderemmo la salvezza, anzi, non saremmo stati mai salvati. Allora, lo Spirito di Dio noi lo possiamo, secondo la Scrittura, contristare o addirittura spegnere. Ma non ci viene tolto, ok? Spegnere o contristare è dovuto dalla nostra cattiva condotta, dalla nostra disubbidienza, dalla nostra carnalità, da tutte quelle azioni che ci portano a non permettere allo Spirito di Dio di parlare ai nostri cuori. Questo è un dato di fatto. Quindi la dispensazione inizia in Atti 2 con l'avvento dello Spirito Santo, e questo periodo della Chiesa, fratelli, dobbiamo sapere anche questo, non è il ripiego di Dio, cioè non è che Dio, avendo Israele disubbidito a lui, dice vabbè, adesso devo tirar fuori, che ne so, una soluzione, un ripiego al mio piano di salvezza. Ok, visto che, come alcuni a volte pensano, Israele ha peccato come nazione, non ha riconosciuto il Messia, allora invento la Chiesa. No, la Chiesa era già nella mente di Dio. Infatti nell'Antico Testamento è stato profetizzato, Isaia 49, ad esempio anche nel Salmo 110, oppure come dice l'Apostolo Pietro, era già stato annunciato, era già stato detto tutto quello che doveva accadere, sebbene i profeti dell'Antico Testamento non sapevano identificare il momento preciso alla quale il Signore faceva riferimento. Quindi non sapevano identificare il periodo, però sapevano già che tutte queste cose sarebbero accadute. Un periodo, dicevo, straordinario. Parliamo di questo patto incondizionato, ok? L'unica condizione che viene chiesta alle persone non credenti è quello di accettare, entrare in questo patto, quindi accettando Gesù Cristo, il sacrificio di Cristo. Questo patto viene parlato anche nel profeta Gioele, al capitolo 2, dal versetto 28 a 29. Viene detto che, leggiamolo, Gioele, capitolo 2, versetto 28: dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. Sta parlando della dispensazione della Chiesa. Su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Guardate, qui vediamo due cose. Ci parla della Pentecoste, ci parla della salvezza a carattere universale e ci parla del fatto che lo Spirito di Dio viene dato a tutte le persone che crederanno in Gesù Cristo. Quindi sta parlando di che cosa? Della dispensazione della Chiesa, di questo periodo veramente straordinario. Un periodo nella quale abbiamo detto Dio abita il cuore dell'uomo. Guardate, andiamo in Romani capitolo 8, fratelli. Romani 8, farò sfogliare qualche passo. Possiamo leggere da versetto 15. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, quindi abbiamo ricevuto uno spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso, versetto 16, attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. È bellissimo. Guardate, lo spirito di Dio che alberga nei nostri cuori e, avendo comunione col nostro spirito, ci dà la certezza che siamo dei figli di Dio. Bellissimo questo fatto. Quindi Questo nuovo patto è caratterizzato dall'abitazione dello Spirito di Dio nei cuori di tutti coloro i quali avrebbero creduto. È un patto, fratelli, celeste, non è un patto terreno. Mentre gli altri patti in qualche maniera avevano delle corrispondenze su questo mondo, questo patto è un patto che ci ricorda la destinazione di tutti coloro i quali avrebbero messo fede in Gesù Cristo. È un patto celeste. Filippesi 3:20, leggiamolo. È scritto: quanto a noi, la nostra cittadinanza è, dov'è che è? Nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Quindi questo patto è un patto celeste, è un patto che ha come prospettiva il cielo, non è un patto che ha come prospettiva la terra, ma è un patto celeste. Altri benefici legati a questo patto, ad esempio, noi siamo liberati, Galati 4:5, dalla maledizione della legge. Io voglio sottolineare questo aspetto. Lo voglio fare a favore di chi non è ancora un credente ed è in mezzo a noi questa mattina. Se tu non hai la certezza della vita eterna e quindi non sei entrato in questo patto, pur vivendo la dispensazione all'interno della dispensazione della Chiesa, tu sei ancora sotto la maledizione della legge. E quindi tu, per essere salvato, teoricamente dovresti ubbidire alla legge di Dio. Ma noi sappiamo, è vero, che è impossibile ubbidire alla legge di Dio. Perché è impossibile ubbidire alla legge di Dio? Perché la legge di Dio ci parla dei caratteri di Dio. Perché la legge di Dio è perfetta, è santa. Perché la legge di Dio ci parla di una perfezione, di un Dio straordinario. E noi non siamo così. È vero? C'è qualcuno in mezzo a noi che non pecca? Può alzare la mano? Pecchiamo tutti. Ecco perché abbiamo bisogno di essere giustificati gratuitamente, entrando in questa nuova dispensazione. Allora, altri benefici. Ad esempio, in Efesini capitolo 1 ci viene parlato del fatto che noi, entrando in questa dispensazione ed essendo legati al patto, noi siamo benedetti da Dio, eletti da Dio, siamo diventati santi agli occhi di Dio, siamo diventati irreprensibili agli occhi di Dio, siamo stati predestinati dal Signore, siamo stati adottati da Dio come figli, siamo stati redenti, ok? Siamo stati perdonati, siamo stati fatti eredi e coeredi di Cristo. Guardate quanti benefici ci sono entrando in questo nuovo patto. E il pane e il vino ci ricordano di questo nuovo patto. Quando finirà questo patto? Quindi c'è un inizio, questo patto è iniziato nel momento in cui lo Spirito di Dio ha fatto il suo ingresso nel mondo. Quando terminerà questa dispensazione meravigliosa? È vero? Quando terminerà? Secondo la Scrittura terminerà, leggendo in Romani capitolo 11, versetto 25-26, lo leggo io: infatti, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele. Fino a quando l'indurimento durerà a Israele? Fino a quando non sia entrata la totalità o la pienezza, dice un'altra versione, degli gentili, degli stranieri. Quindi l'Apostolo Paolo sta parlando di un futuro di Israele. Quando questo futuro inizierà? Quando entrerà la pienezza dei gentili. Quando, se volessimo usare un sinonimo, la dispensazione della Chiesa terminerà. Quando avverrà questo momento, fratelli? Beh, la Scrittura dice in Prima Tessalonicesi 4:13 che il Signore Gesù sulle nuvole rapirà la sua Chiesa. In quel momento terminerà questo periodo straordinario nella quale noi viviamo. E io voglio ancora spendere una parola a quanti in mezzo a noi non hanno la certezza della vita eterna, in modo particolare ai nostri figli. Quando questo periodo si chiuderà, questo periodo speciale si chiuderà, e tu hai ascoltato il messaggio dell'Evangelo, sai cosa ti accadrà? Se non hai aperto il cuore alla verità, tu sarai ingannato da Satana. Non avrai più la possibilità di convertirti. Avrai un periodo, sarai ingannato da tante situazioni. Allora, ed entrerai in questo periodo della grande tribolazione, questa dispensazione nuova, la grande tribolazione, un periodo di 7 anni, e 3 anni e mezzo saranno terribili. Saranno terribili. Ci saranno un sacco di morti, di giudizi di Dio. Saranno periodi davvero terribili. Oggi abbiamo la possibilità, ascoltando l'Evangelo, credendo all'Evangelo, oggi abbiamo la possibilità di entrare in questa di entrare in questo patto, legandoci a questo patto, e questo patto ci garantisce l'eternità con Dio. Dopo cambieranno le cose. La salvezza sarà sempre per fede, attraverso, per grazia mediante la fede, però ci saranno dei periodi davvero terribili. Quando finirà? Quando il Signore Gesù rapirà la Chiesa. Ecco un altro beneficio, fratelli. Noi andremo in cielo e non vedremo tutti quei terribili giudizi sulla terra. Pensate, che bello, fratelli, essere la Chiesa del Signore, la sposa del Signore. È bellissimo questo fatto. Quando ci avviciniamo al pane e al vino, noi stiamo ricordando che siamo legati da questo patto celeste, che noi siamo la sposa di Gesù Cristo e noi andremo nel cielo e eviteremo tutti i giudizi legati alla grande tribolazione. Prima Tessalonicesi, prima Corinzi capitolo 15 ci ricordano questa tappa straordinaria. Io voglio concludere dicendo un'altra cosa. Sebbene viviamo in un periodo straordinario, dopo il rapimento, fratelli e sorelle, ci sarà una tappa ancora per noi, una tappa di verifica, il tribunale di Cristo. Sarà una tappa di verifica, sarà una tappa nella quale non possiamo scampare, non sarà in ballo la salvezza, ma sarà in ballo tutto quello che noi siamo stati o non siamo stati quando eravamo nel corpo. Allora, fratelli, non facciamo di un beneficio un motivo, un giorno di rimprovero da parte del Signore. Facciamo di questo beneficio, e noi ne abbiamo più di tanti altri fratelli sparsi nel mondo, perché oltre ad avere tutti i benefici che abbiamo elencato, noi godiamo di una grande libertà. Noi possiamo andare per le strade a parlare del Signore, possiamo parlare liberamente tu per tu, ovunque dove lavoriamo, i nostri vicini di casa. Abbiamo in più questo grande privilegio. Fratelli e sorelle, insieme, incoraggiamoci. Incoraggiamoci al servizio, sproniamoci, esortiamoci, perché possiamo servire il Signore sempre di più e meglio. Abbandoniamo i mormorii, abbandoniamo il malcontente, abbandoniamo tutte quelle cose che non ci permettono di camminare in modo spedito. Allora possiamo questa mattina, fratelli, ricordarci, quando ci avvicineremo al calice, che siamo legati da un patto incondizionato. Dio ci porterà in cielo, perché Lui l'ha promesso nel momento in cui noi ci siamo convertiti a Lui. Allora, che Dio sia benedetto, e ricordiamoci anche, fratelli e sorelle, della nostra responsabilità. Abbiamo la responsabilità di vivere secondo i principi della parola di Dio, per poterlo servire e, perché no, per poter ricevere anche dei premi quando andremo davanti a Lui. Se questo accadrà, beh, noi avremo ancora un altro privilegio, un privilegio nel privilegio. Avremo il privilegio di dire al Signore, di gettare questi premi ai piedi del Signore e dire al Signore: se l'abbiamo ricevuti è solo perché un giorno Tu hai dato la Tua vita per ciascuno di noi. Che Dio sia benedetto. Amen. Amen.